redigio.it e la storia continua.
Gli esseri che non muoiono. Gli esseri che non muoiono. I biologi, scriveva qualcuno, si domandano se esista la morte naturale. E parecchi scienziati hanno risposto che, con questa frase. Pasteur cita nei suoi studi della natura umana: se la morte naturale esiste, essa dovette apparire sulla Terra molto tempo dopo degli esseri viventi. Alberi millenari. I fatti che hanno dato luogo a questa investigazione sono offerti prima di tutti dal regno vegetale, nel quale si incontrano parecchi casi di una longevità che equivale quasi all'immortalità. Nelle Indie prospera ancora un albero della famiglia del fico, i cui rami giganteschi riparano 23 secoli fa l'esercito di Alessandro Magno, e a quell'epoca è lecito supporre che l'albero avesse già parecchi secoli di vita. I baobab, che sono degli alberi millenari, come dice il loro nome tolto dal dialetto senegalese, devono raggiungere anch'essi un'età incommensurabile. La loro crescenza e larghezza è illimitata, mentre quasi tutti gli esseri viventi, salvo poche eccezioni, non possono superare un certo massimo di crescenza. E scientificamente non abbiamo dati precisi sulla longevità del baobab, ma siamo più edotti sulla capacità di vita di un altro gigante, la sequoia gigantea. La sequoia gigantea, parente prossima del cedro del Libano. Questa conifera, di cui si trovano gli avanzi fossili in tutto l'emisfero boreale, sopravvisse soltanto su alcune montagne della California, dove il governo americano ha costituito parchi nazionali per proteggerla contro il vandalismo dei venditori di legna. E gli scienziati dell'American Museum di New York hanno potuto determinare l'età di questi giganti atterrati, contando gli stati concentrici del tronco, e sono giunti per parecchi alla cifra di 5.000 anni. E quegli alberi abbattuti in pieno rigoglio e hanno ben lungi dell'aver compiuto il ciclo del loro destino. Nelle stesse montagne della California non si è ancora trovato, dopo tante ricerche, un big tree, come volgare della sequoia, che sia morto di morte naturale, cioè di vecchiaia. Tutti i resti sparsi sul suolo provengono da alberi morti accidentalmente, o per il fulmine o per il fuoco. Si è dunque autorizzati a considerare questa specie quasi come immortale. I maggiori di questi giganti sono ancora in piedi e vivi, ed è impossibile determinarne l'età. Il General Sherman ha 32 metri di circonferenza e 92 di altezza, dimensioni di molto superiore a quello degli alberi abbattuti e studiati. Se si attribuiscono 50 secoli a questi ultimi, bisogna assegnargli 20 di più a questo gigante fra i giganti. E autori conosciuti hanno dichiarato che esso deve avere 10.000 anni, ma il che ci trascina molto indietro nell'epoca preistorica, e ben presto grazie ai progressi dell'agricoltura che hanno permesso di riprodurre quegli alberi mediante il seme, si potrà forse calcolare scientificamente l'età di questi immortali prendendolo per base la loro crescenza annuale. Immortali sono anche gli animali unicellulari. Il regno animale ci offre molti altri casi di immortalità, ma non già nelle specie elevate, bensì nei protozoi, negli animali unicellulari, detti anche infusori. E questi animali infinitamente piccoli, i più grossi non raggiungono il millimetro di lunghezza che gli zoologi e i botanici si sono a lungo cortesi, si riproducono per divisioni successive. Un infusorio si divide spontaneamente in due parti, ciascuna delle quali subito si ricompleta per dare origine a un altro infusorio, che a sua volta genera per divisione altri animalucci della stessa specie. Un certo Elia Metchnikoff, che ha studiato pazientemente questi animali, scrive: quando si osservano gli infusori, si vedono riprodursi per divisione e pullulare in poco tempo in modo straordinario. E le generazioni si succedono rapidamente, senza che si verifichi un solo caso di morte. Invano si cercherebbe un cadavere nella massa brulicante degli infusori. Anche in questi esseri primitivi non si trova un caso di morte naturale. Ed è sempre la stessa cellula che, sezionata all'infinita e ringiovanita dopo ogni divisione, sopravvive ai secoli e realizza l'immortalità. Ognuno può controllare questo fatto allevando in camera degli infusori e osservandoli con l'aiuto di un microscopio. Se si mette un po' di fieno in un recipiente di vetro pieno d'acqua e lo si tiene al riparo dalla luce viva, lo si vede in capo a 3 giorni popolato da migliaia di animaletti che diventano milioni e poi miliardi nei giorni seguenti. E quella moltitudine si accumula alla superficie, dove forma uno strato di schiuma sempre più denso. E con un po' di pratica è facile distinguervi un certo numero di infusori muniti di una bocca e di membra o di ciglia, mediante le quali si muovono rapidamente nell'acqua e vi cercano la parola, e vi cercano la preda. Dopo un pasto copioso di animali simili, quegli infusori aumentano considerevolmente di volume. Allora si contraggono nel centro del corpo e bruscamente le due parti così costituite si staccano l'una dall'altra e ciascuna di esse, proclamando la propria indipendenza, diventa subito un animale completo. Negli animali più complessi, come certi vermi e polipi, godono anch'essi della facoltà di riprodursi all'infinito. Ma l'infusorio ha maggiori titoli di immortalità. Quando è minacciato di morte accidentale, quando prevede per esempio che sarà privo d'acqua, l'infusorio si avvolge in una secrezione dura che protegge il minuscolo corpo. Trasformato così in un granello di polvere che il vento trasporta, giunge tardi o tosto in una pozza d'acqua, in una goccia di rugiada, un mare per lui. Al contatto dell'umidità rompe il suo involucro, si mette a nuotare, si moltiplica per divisione e di nuovo, alla minaccia di siccità, si riveste di involucro. Ma si vede dunque che gli infusori ignorano la morte naturale, privilegio degli animali superiori. Ma chi di noi accetterebbe di diventare infusorio per avere l'immortalità? Immortalità relativa, poi, del resto, Giacché, se questi animali non sono soggetti alle decrepitezza, sono però continuamente esposti alla morte violenta. Si mangiano tra loro e sono divorati dai pesci. Il limite della vita umana. Un certo McKinkoff, cercandosi alla morte naturale dell'uomo vi siano delle cause fisiologiche, scrive: la maggior parte delle morti attribuite a esaurimento senile, cioè delle cosiddette morti naturali, sono dovute a cause accidentali, specie alle malattie infettive dei vecchi, polmonite, nefrite, eccetera. E l'esame minuzioso dei tessuti conferma questa conclusione. E la frequente distruzione delle cellule nobili ad opera dei fagociti indica piuttosto un processo violento che non la morte naturale. Quest'ultima è dunque nell'uomo più potenziale che reale. La vecchiaia rivela i caratteri di un fenomeno morboso. Nulla di strano che questo termini con la morte accidentale. È tuttavia probabile che talvolta l'uomo muoia di morte naturale a un'età molto avanzata e si è voluto spesso determinare il limite della vita umana. Un certo Florence ha preso per esame la durata del periodo di crescenza, ma supponendo che questo periodo corrisponda a un quinto della durata totale della vita, egli ne conclude che questa ultima deve essere nell'uomo di circa 100 anni. E siccome gli uomini di 100 anni sono pochi, tutti i casi di morte prima dei 100 anni dovrebbero essere considerati come prematuri e accidentali. Ma la regola di Florence è arbitraria. Probabilmente nella specie umana il termine della vita non è costante come in certi insetti ed è impossibile esprimerlo con una cifra qualsiasi. Tuttavia può dirsi che, nella maggior parte dei casi, la vita dovrebbe durare più di 100 anni e solo eccezionalmente discendere al di sotto di questo limite. Il carattere patologico della vecchiaia nell'uomo ha certo viziato il concetto della morte naturale. È dunque impossibile per il momento rendersi conto delle particolarità di quest'ultima. Si sa che alcuni organi e tessuti possono rimanere vivi dopo la morte, anche 30 ore dopo la morte per malattia infettiva. Il cuore, tolto dal cadavere umano e posto in determinate condizioni, può ancora essere richiamato alla vita e contrarsi per qualche tempo. I globuli bianchi e le ciglia vibratili di un certo cadavere possono muoversi ancora. Avviene lo stesso nei casi di vera e propria morte naturale? Soltanto l'avvenire può istruirci su questo punto. Alcuni biologi, conclude l'autore, sperano che la scienza scoprirà il segreto che, senza sopprimere la morte naturale, la ritardi fino all'età di Matusalem. Sembra anche che l'intestino crasso, che accoglie orde di microbi nefasti, sia il principale ostacolo all'indefinito prolungarsi della nostra esistenza. Sopprimiamo questo organo pericoloso e vivremo 969 anni, secondo l'Antico Testamento, come visse Matusalem.